Come argomento di questa meditazione, e ecco, mi ricordo che vabbè, a parte quello che abbiamo detto l'altra volta, ma comunque mi veniva in mente, appunto, se non erro, avevamo parlato di San Luca l'altra volta, no? E San Luca, voi sapete che è discepolo di San Paolo. E comunque, in ogni caso, io lo spunto per la meditazione di oggi ce l'avevo dal fatto che lungo la messa di questi giorni noi stiamo leggendo nella messa, nella prima lettura, già proprio doveva essere da giovedì scorso, poi giovedì invece era San Luca, e allora abbiamo letto le letture proprie del santo. No, non abbiamo parlato di San Luca l'ultima volta, abbiamo fatto questa è un'altra meditazione che ho fatto la settimana scorsa, non era con voi. Comunque non importa, in ogni caso, pensavo questa oggi di sono abituato a fare meditazione tutte le settimane, allora di prendere spunto dal Vangelo, dal fatto che leggiamo tutti i giorni nella messa questa lettera di San Paolo agli Efesini, no? E San Paolo è proprio la persona accanto alla quale è stato San Luca molto spesso, no? E lui lo cita come il caro medico, lo cita come, anzi, quello che è rimasto accanto a lui anche in un momento difficile, solo Luca è con me. Ma questa lettera che noi leggiamo nelle messe di questi giorni, per chi va a messa nei giorni feriali, la lettera agli Efesini è una lettera molto bella, molto densa, è considerata una delle lettere più belle di San Paolo, comunque più dense di dottrina, di insegnamenti, e soprattutto è una lettera che dicono gli esperti che nei manoscritti migliori non c'è scritto, nel primo versetto dice San Paolo: Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, ai santi che sono a Efeso, credenti in Cristo Gesù, grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Dicono che nei migliori manoscritti questo a Efeso non c'è, cioè è come c'è un buco, no? Uno spazio vuoto, e forse perché era una lettera che era destinata a molte chiese, no? Per cui si poteva aggiungere a Efeso, no? Ai santi che sono a Efeso, oppure a quelli che sono nelle chiese vicine. È una prima lettera che e poteva essere considerata circolare, no? E quindi cioè, che San Paolo si sta rendendo conto che il Signore gli dà dei doni, delle grazie che devono arrivare anche ad altre chiese, no? Non solo a quella chiesa di Efeso che lui conosceva bene perché l'aveva fondata, no? Praticamente. Allora, vedete, interessante questo primo accenno. Lui dice che è lui che scrive. Pensate, in sole 3 righe è citato Gesù Cristo 3 volte, no? Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, ai santi che sono a Efeso, credenti in Cristo Gesù, grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Io volevo proprio nel leggere questa lettera o nel rileggerla, ero profondamente colpito dal fatto che San Paolo è, come lui dice anche in un'altra lettera, dice, è stato afferrato da Cristo, no? È totalmente centrato in Cristo, no? È totalmente affascinato da Cristo, è totalmente convinto, è assolutamente convinto che che la nostra vita è in Cristo. Questa è la novità che lui narra alla Chiesa, no? E noi siamo chiamati a costantemente riscoprire questa verità in cui siamo anche noi dopo 2000 anni, e sarà sempre la Chiesa di Gesù Cristo, e c'è una
Sì.
mosca che ci dà fastidio,
Sì.
e magari forse se apriamo quella porta lì, magari poi esce.
Ma anche non esce perché è rispettoso.
No, adesso vediamo un po' se è sempre il principe delle mosche, no? Che ci dà fastidio. Vediamo che se adesso l'allontaniamo. E quindi di fatto, ecco, leggendo San Paolo e leggendo questa lettera, no? Io ho provato a rileggere, perché nella messa si legge una prima parte, poi come sempre, no? Poi c'è la lettura continua, giovedì, venerdì, sabato, domenica. No, domenica no, c'è un'altra lettura, ma no, lunedì di nuovo, e si va avanti. In questi giorni, leggendo i primi tre capitoli, ho contato 39 citazioni di Gesù Cristo, no? E 39 citazioni di Gesù Cristo, sono tante, no? Non sempre con le parole di Gesù Cristo, che sono la cosa più frequente, ma anche quando lui, per esempio, dice egli, lui, no? Parlando di Gesù, oppure il figlio amato, no? E in effetti noi chiediamo al Signore questa grazia, no? Di scoprire o riscoprire costantemente nella nostra vita cristiana, che porta proprio nel nome, no? Questo fondamento di Cristo, il nostro essere centrati in Lui, la nostra vita è la vita dei figli di Dio nel Figlio, dei figli di Dio in Cristo. Il nostro battesimo è un'immersione nella vita di Cristo, per questo il battesimo antico era proprio liturgicamente vissuto come un'immersione, no? Nella piscina, no? E è rimasto un segno nel rito ambrosiano, che il bambino viene, almeno il suo capo, viene immerso nel fonte battesimale, no? E è una possibilità, tutti lo possono fare, la possibilità dell'immersione, anche se in genere si usa versare l'acqua, no? Sul capo del bambino. O dell'adulto, ma l'immersione voleva dire non solo morte al peccato e risorgere in Cristo, ma voleva dire entrare dentro, no? Alla vita di Cristo, e quindi rinascere a una vita nuova che è la vita di Cristo. Allora, in questa lettera agli Efesini, fra l'altro, voi notate che nel saluto iniziale della messa, quando i fedeli vengono salutati dal sacerdote e che li invita, il saluto più semplice: il Signore sia con voi e con il tuo spirito, ma gli altri saluti sono un po' più articolati e sono tutti presi dalle lettere di San Paolo. Grazie a voi e pace da Dio, questo è uno dei saluti che si possono usare nella messa, presi da questa lettera agli Efesini. Noi ci sorprendiamo ancora una volta del fatto che San Paolo chiami i cristiani i santi che sono a Efeso. I santi che sono a Efeso. E così ci chiama San Paolo, no? Potrebbe dire, quindi se voi togliete Efeso, uno si potrebbe dire ai santi che sono a Como, e quindi voi siete i destinatari e le destinatarie di questa lettera, no? Paolo scrive a voi, alle sante che sono a Como, no? E credenti in Cristo Gesù, grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. E all'inizio, cioè, si chiamavano santi i cristiani, poi poco a poco abbiamo fatto esperienza di tutte le nostre debolezze, di tutti i nostri peccati, di tutte le nostre magagne. E quindi poi abbiamo cominciato nella Chiesa a chiamare santi solo coloro che sono già in cielo, no? Dove non possono più peccare, no? Però è bella questa visione, diciamo, originaria della santità che è dovuta all'azione di Dio in noi. È dovuta al battesimo che abbiamo ricevuto, no? È dovuta alla grazia di Dio che c'è anche adesso e alla pace che viene da Dio, nostro Padre, che ci dà. Quindi non è un titolo di merito, non è un titolo di orgoglio, no? Dire che siamo santi, però è la convinzione che avevano i primi cristiani che l'azione di Dio in loro era vera e li cambiava. E li trasformava, ma avevano la stessa azione che noi abbiamo adesso nella Chiesa con i sacramenti, con la preghiera. Quindi anche noi potremmo chiamarci santi, adesso non si usa più così, no? Quindi non è che vogliamo cambiare gli usi abituali che ci sono nella Chiesa, no? Invitiamo al ritiro tutti i santi che sono, cioè no, non si usa più e quindi non lo possiamo più dire. Però capite che la densità di questa parola nell'uso di San Paolo e nell'uso dei primi cristiani, che ci può aiutare a comprendere che loro erano totalmente convinti di essere chiamati a essere santi ed erano totalmente convinti della forza e della priorità, quella che il Papa dice usa un neologismo in spagnolo che primerea, no? Cioè che la grazia di Dio ci precede, no? Ci precede sempre, l'aiuto di Dio ci precede sempre. Questa è una convinzione della nostra fede, no? Che la grazia di Dio ci precede sempre, che la grazia viene prima, no? Che senza la grazia non possiamo fare nulla di buono, queste cose qua, no? Nella storia della Chiesa c'è stato un momento molto importante in cui penso che lo sappiate, comunque un monaco di origine germanica che predicava a Roma, che aveva un grande successo soprattutto con le matrone romane, doveva essere molto brillante, molto affascinante. Si chiamava Pelagio, Pelagio, e lui affascinava perché sicuramente aveva una visione molto positiva delle capacità dell'essere umano, no? Quindi questo è attraente, solo che lui era convinto che forse doveva essere un uomo anche molto aitante, no? Forte. Era convinto che l'essere umano è capace della santità anche senza l'aiuto di Dio, no? Era convinto che il peccato originale non fosse come veniva insegnato, e questo era un uomo del IV secolo, quindi insomma, Gesù era abbastanza vicino al cristianesimo, però si era molto diffuso. C'era già stato Costantino, l'editto di Milano, cioè era la religione dell'impero, quindi di fatto, era la religione pubblica, ufficiale, no? Dell'impero romano. Quindi lui dice che il peccato originale non ha ferito la natura umana come invece insegna la fede cattolica, ma è stato solo un cattivo esempio, no? Un cattivo esempio, no? Quindi potremmo essere indotti a compiere il male per quel cattivo esempio, ma la natura umana è rimasta integra come Dio l'ha creata, quindi siamo capaci di fare il bene con le sole nostre forze, no? Però di fronte a questa predicazione insorge Sant'Agostino in modo particolare, che quindi parla contro Pelagio, no? E dice che non è questa la fede cattolica, invece. E poi c'è un famoso concilio di Orange che prende gli scritti di Agostino e la Chiesa riflette su questa dottrina di Pelagio e dice che è sbagliata, no? ci sono dei canoni di questo concilio molto, molto forti nella significare la priorità della grazia di Dio, no? E per cui dice nella formulazione che usavano allora, se uno dicesse che ha pregato, dunque ha ottenuto la grazia per fare una cosa, un'azione buona, allora no, sbaglia, perché dovrebbe dire che Dio gli ha suggerito con la sua grazia di pregare e quindi ha pregato e quindi senz'altro poi ha ottenuto altri aiuti divini, cioè che la stessa preghiera è sempre suscitata dalla grazia di Dio. Questa è la fede cattolica, no? Noi crediamo che qualunque cosa buona che possiamo fare, qualunque è già prevenuta dalla grazia di Dio, no? Voi pensate anche uno che dice, una persona che è lontana dalla fede o lontana dalla vita cristiana, che torna e chiede perdono e torna. Ecco, deve pensare che già quel suo ritornare è stato aiutato da Dio, no? È stato suscitato da Dio. E la grazia di Dio viene prima di ogni cosa, no? Allora, questo è una verità della fede che ci dà molta serenità e molta pace, cioè non dobbiamo noi con le nostre forze, no, cercare di. Noi dobbiamo rispondere alla grazia di Dio, no? Cioè la grazia ci suggerisce e noi possiamo dire di sì, però la grazia, cioè l'aiuto di Dio, ci precede sempre. In fondo, com'è la nostra stessa vita, no? Com'è la nostra stessa vita? Noi non abbiamo chiesto, non ci è stato chiesto permesso di venire al mondo, no? E è stata un'iniziativa di Dio, dell'amore dei nostri genitori, ma innanzitutto di Dio. E così l'iniziativa, parlavamo del battesimo, lì è Dio, soprattutto quando siamo bambini, ma anche quando se ricevessimo il battesimo, chi riceve il battesimo d'adulto, è Dio che lo chiama, è Dio che gli tocca il cuore, è Dio che lo porta a decidere di entrare come catecumeno in quel cammino che poi lo conduce al battesimo. E poi è Dio che gli dà la grazia nel battesimo di diventare figlio di Dio, no? In Cristo. Questo ci dà molta pace, dice San Paolo, grazie a voi e pace da Dio, no? Ci dà molta pace questa convinzione di essere avvolti dalla grazia di Dio. Infatti, per il famoso monaco Pelagio, quindi poi la dottrina che prende il nome da lui si chiama pelagianesimo, e poi il Papa ne parla, anche il Papa attuale, Papa Francesco, parla di una sorta di neopelagianesimo, no? Che però è, se volete, possiamo chiamarlo volontarismo, quando le persone, quando noi cristiani siamo convinti che ce lo dobbiamo fare con le nostre forze, sia per la nostra santificazione, sia per diffondere il Vangelo, no, perché la Chiesa abbia, insomma, compia la sua missione. E invece lui dice, no, è prioritariamente con l'aiuto di Dio che portiamo avanti la Chiesa, la missione, no? E la nostra chiamata alla santità, no? Per questo non ci dobbiamo spaventare della chiamata alla santità, di chiamarci santi, no? Come questi santi che sono a Efeso. Erano persone come noi, persone normali, persone piene di difetti, peccatori, no? Non sono venuto a chiamare i giusti, dice Gesù, ma i peccatori, no? Quindi allora, se noi meditiamo bene queste tue parole, Gesù, questo è un antidoto meraviglioso contro ogni tipo di scoraggiamento, perché se io noto in me le mancanze, le fragilità, i difetti e il peccato, allora questa già è una grazia, eh? Rendersi conto di essere peccatori è una grazia di Dio, è un aiuto di Dio, è un'illuminazione di Dio, perché è Dio che sa che cos'è il peccato, eh? Quindi lui, ci dice, ci suggerisce che siamo peccatori per portarci alla conversione, ci aiuta a convertirci e poi ci dice: io ti chiamo proprio perché sei peccatore, perché sono venuto a chiamare i peccatori, perché tutti siamo peccatori, tranne lui, no? Tranne Maria, per un privilegio speciale che gli ha dato Dio. E se noi ci considerassimo non peccatori giusti, allora in fondo ci terremmo al di fuori della chiamata di Dio. Quindi questi santi che sono a Efeso sono santi peccatori, sono peccatori chiamati ad essere santi, sono peccatori riempiti della grazia di Dio. E questo. Non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori, pure ci dà molta speranza, no? Molta gioia, molta pace. Se io mi rendo conto di essere peccatore, non per questo devo dire allora non sono degno, no? Della chiamata di Dio. No, è il contrario, è il contrario. Infatti, quando vi ricordate quel momento in cui San Luca narra della chiamata di Pietro dopo la pesca miracolosa, cioè avviene quella pesca miracolosa, Pietro è sulla riva dopo che non ha preso nulla con i suoi compagni, poi Gesù che sta predicando sulla riva lo chiama perché lui possa avvicinarsi a Gesù con la sua barca, perché la folla fa ressa, in fondo Gesù utilizza questo escamotage, secondo me, per coinvolgerlo, sapendo che lui era scoraggiato per la pesca che era andata male, per coinvolgerlo nella sua predicazione, per fargli ascoltare alcune sue parole, e poi alla fine, dopo quando congeda la folla, gli dice: dai, prendi il largo, no? E gettate le vostre reti per la pesca. Tra l'altro a me colpisce molto questo, cioè dice a Pietro: prendi il largo, forse perché lui è il capo di tutta questa azienda di pesca, e poi gettate tutti insieme le reti, cioè ci sarà bisogno di tante braccia. E Pietro non ci crede, infatti di fatto lascia che una delle due barche rimanga alla riva. E va lui con Gesù al largo, e poi di fatto gettando la rete, anche se dice: no, non abbiamo preso niente, però sulla tua parola getterò la rete, e poi la rete si riempie di pesci e devono chiamare anche gli altri compagni perché non ce la fanno da soli con quelle reti a tirare su, con quelle barche a mettere tutti quei pesci. Allora, poi tornati a riva, Pietro che non ci aveva creduto, che aveva anche forse dato troppo peso a quel lavoro andato male. Allora si getta ai piedi di Gesù, dice: allontanati da me che sono un peccatore. È sempre il paradosso, no? Si getta ai piedi, quindi si avvicina a Gesù, però gli dice: allontanati da me perché sono un peccatore, perché noi abbiamo bisogno di Gesù anche quando, proprio per quando siamo peccatori, quindi in fondo lui con le sue parole smentiva quello che stava facendo, cioè si stava gettando ai piedi di Gesù. E Gesù gli dice: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Cioè, è proprio perché tu, Pietro, ti rendi conto della tua fragilità, della tua debolezza, del tuo essere peccatore, della tua mancanza di fede, no? Del tuo arrabbiarti con Dio perché il lavoro è andato male. Proprio per questo, cioè grazie al fatto che tu ti rendi conto che sei peccatore, allora io ti posso chiamare a seguirmi, chiamare ad essere apostolo mio, cioè chiamarti ad essere mio discepolo, e addirittura poi arriverà il momento in cui gli dà addirittura il compito di essere a capo della Chiesa, compito che non gli toglierà neanche quando lo rinnega in quella notte dei tradimenti, no? Dice che non lo conosce perché ha paura che lo vogliono anche lui, insomma, arrestare e forse processare. E poi quando il gallo canta per 3 volte, Pietro si rende conto e anche in quel caso si pente e esce fuori e piange amaramente, come racconta il Vangelo, no? Allora, noi chiediamo al Signore questa grazia, di considerare una grazia il fatto di renderci conto di essere peccatori. E allo stesso tempo possiamo chiedere al Signore la grazia di, a questo punto, di considerare tutti i peccatori come chiamati da Dio, no? In fondo, se io, di Gesù, se tu Gesù dici io non sono venuto per i giusti ma per i peccatori, anche i suoi discepoli sono mandati ai peccatori, no? Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi, cioè ogni battezzato è mandato come Cristo in mezzo al mondo, di dove sta. E quindi questo è quello che desidera il Papa, no? Desidera il Papa che noi, desidera una Chiesa in uscita, no? Una Chiesa in uscita, una Chiesa che vada a tutti, perché tutti sono chiamati dal Signore, no? Vedete, nella lettera agli Efesini, San Paolo comincia con una preghiera bellissima, che è una preghiera di benedizione in termini tecnici, no? Che comincia proprio con queste parole: benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, e che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Anche in questa preghiera Cristo è presentissimo, come voi potete ascoltare, no? Però è che San Paolo, scrivendo ai santi che sono a Efeso, poi lui si ricorda, o anche ad altre chiese, si ricorda benissimo com'erano quando lui è andato lì a dargli il primo annuncio di Gesù. Erano pagani, non conoscevano il Vangelo ed erano peccatori, no? Lo sono ancora. E allora lui si meraviglia ancora una volta di questo progetto di Dio di renderci come lui, no? E per questo è venuto Gesù Cristo, per questo Gesù, tu sei venuto sulla terra per farci figli del Figlio, perché noi possiamo vivere la tua vita, no? Perché tu possa essere la vite e noi i tralci, perché noi possiamo stare uniti a te per dare molto frutto, perché noi possiamo amarci come tu ci hai amato. Questo è il compito che dà Gesù ai suoi discepoli nell'ultima cena. Allora, questa preghiera di benedizione, è bello vedere che la prima preghiera è di benedizione, è di lode, è di ringraziamento. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti, è benedetto perché ci ha benedetti, cioè ci ha dato la sua benedizione, no? Il suo dono, la sua grazia, con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui, in Cristo, ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, a lode dello splendore della Sua grazia. Cioè, è tutto il disegno di Dio di renderci santi, di renderci suoi figli nel Figlio, di renderci, ma perché si conosca il suo amore, perché si conosca lo splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. La grazia di cui ci ha gratificati nel Figlio amato, no? In Lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Quindi Nel testo italiano, e lo ritrovate nella lettera di Efesini all'inizio, ci sono dei punti. Nell'originale greco è tutta un'unica frase. Per cui noi abbiamo il perdono delle colpe in Cristo Gesù, cioè noi, non è perché siamo bravi che il Signore ci chiama, no, non è il contrario, cioè, è il Signore che ci rende santi, no? Che perdona le nostre colpe. E quindi sappiamo di essere peccatori, si legge nella scrittura che il giusto cade 7 volte, no, al giorno. Per cui è nello statuto dell'essere umano, no? Avere queste fragilità, ecco. Poi con la grazia di Dio i peccati possono essere piccoli, no? Veniali, insomma, imperfezioni, oppure semplicemente sentiamo dentro di noi la tentazione di peccare, no? La tentazione dell'ira, la tentazione della superbia, no? La tentazione dell'inimicizia, dell'odio, del rancore, no? Pensate a tutte queste cose, o non so, dell'egoismo, della sopraffazione, le tentazioni possono essere di ogni tipo, no? Appunto del fare a meno di Dio, insomma, della disonestà, non so. Quindi la tentazione si può sentire, però con la grazia. Ah, ecco, il bambino ci fa sentire che lui c'è, forse per dire che la meditazione ormai dovrebbe finire. È un modo fantastico, no? In effetti, pensavo, io continuo, ero solo come vi rendete conto, nella premessa, ma comunque la premessa può essere sufficiente per l'orazione di oggi, e poi la continuate voi per conto vostro, e se volete potete continuare a leggere questo prologo, cioè questa prima parte della lettera agli Efesini, meravigliosa, in cui fa una sintesi del mistero della vita cristiana. La grazia, diciamo l'ultimo versetto così conclude: egli l'ha riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà secondo la benevolenza che in lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi e ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati, però qui veramente mi fermo perché così, se no, non va bene. E così voi continuate, se volete, questa orazione rileggendo questa lettera agli Efesini che stiamo leggendo in questi giorni nella messa. Questa era solo una parte la prima parte, quella che per sé avremmo dovuto leggere giovedì scorso, se non fosse stata la festa dell'Apostolo Luca. E chiediamo alla Madonna di illuminarci, di benedirci, di sorriderci, perché possiamo fare bene questa meditazione.